dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva il bus, li aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, vi farà mettere a tavola e passerà a servirvi. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà in un giorno in cui non se l'aspetta, e a ora che non sa, e lo punirà severamente, e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Questo Vangelo è molto lungo e anche un po' difficile da capire, perché effettivamente bisognerebbe spiegare frase per frase per capirla bene. Già l'ultima frase sembra veramente, cioè, da sola basterebbe a farla. Io vi lascio due o tre spunti in modo che possiamo iniziare magari a meditarlo e poi finiamo a meditarlo per conto nostro, a casa nostra. Allora, la voce della testa, ieri sera la messa delle 18:30, quando sono arrivato al pezzo del Vangelo, no? Vegliate, perché il Signore viene come un ladro della notte. Tutte le signore anziane prima mi hanno sbiancato. Ho detto: oddio, Dio, che Vangelo preciso. Anche nel Vangelo di Matteo, il Vangelo delle 10 vergini, no? Si racconta proprio questo, si dice proprio questo, è la versione di Matteo dello stesso brano di Luca, no? Vegliate, perché non sapete quando viene il Signore. E io, il Signore anziano, quando penso a lui, penso che il Signore viene come la morte. Ma il Signore è la morte? È la morte il Signore? Funziona così? No. E infatti il Vangelo non sarebbe così. Un altro incastro di questo Vangelo, invece dei lettori un po' più pratici di Vangelo e che non riescono mai a capire leggendo questo Vangelo, leggendo superficialmente, è questa storia del padrone servo. È il padrone, parte, va, è il servo, siamo noi, che seguo? Ma noi siamo servi,
assolutamente no.
Ma è questa la reazione del scritto del Vangelo?
No, no, è la nostra testa, la nostra,
lo dico, coda di paglia che si fa leggere il Vangelo così. Perché questo Vangelo non dice questo. E che dice? Parla di un padrone che parte e ritorna. Allora voi dovete sapere questo. Nel tempo di Israele, no? Come funzionavano i matrimoni? I matrimoni funzionavano così. Il marito radunava tutta la roba da mangiare e da bere, vedi, nozze di Cana, dentro casa sua. Poi lasciava le donne, amiche sue, amiche della sposa, a casa sua. Le vergini, ok? Casa sua. Mentre lui e gli amici maschi andava a casa della sposa. Andava a casa della sposa, bussava, prendeva la sposa sui bracci, la caricava sul baldacchino, la copriva tutto di veli e da casa della sposa a casa sua ballava, cantava, suonava, tirava i pedali, marcetti, poesie, così, fino alla casa sua, fino alla casa sua. Perché il padrone di casa se ne va? Perché Dio se ne va dal mondo? Dio non se ne va dal mondo perché, no? Ne vuoi sapere niente, fate come fare, un benedicismo divino. Dio se ne va dal mondo temporaneamente perché è andato a prendere la sposa. Altro esempio, quando Davide, nel libro del re Davide, c'è presente? C'è presente re Davide? Sì, no, sì, no, sì, no, 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 c'è un po' tutti, no? Ok, re Davide prende l'arca dell'alleanza e la tratta esattamente come una sposa. Dentro l'arca dell'alleanza c'era il bastone, la manna e le tavole della legge, no? La tratta esattamente come una sposa. La carica sul baldacchino con le aste e lui balla. Siccome poi adesso sono libero perché ieri sera c'è uno spettacolo dialettale, quindi lì davanti abbiamo parlato del maglietto. Lui balla davanti all'arca. Spero non scandalizzare nessuno, nudo. Nudo! E tutte le donne sulle mura di Gerusalemme dicevano: quanto vado, che fa, anzi vergogna, fa qua lì tutto sudato, tutto nudo, nudo, balla davanti all'arca, tale era la sua gioia, nudo. Questa cosa mi è sempre impressionata, perché sono vergognoso, nudo. Eccolo il segreto del Vangelo di oggi, la bellezza del Vangelo di oggi è esattamente questa. Il Signore non se ne va per periferismo, non se ne va e pretende da noi niente, se ne va perché c'è luce del mondo, noi non ci sentiamo il dovere di ridare, noi non ci dobbiamo sentire il dovere di ridare niente, perché il dovere non è l'amore, perché nella dinamica del dovere non c'è l'amore, nella dinamica padrone, servo non c'è l'amore, il Signore vuole l'amore da noi, ecco perché se ne va. Allora lui dice: guardate, io vado a prendere la sposa, se voi mi conoscete e mi volete bene, io la qualità di come voi mi riaccogliete dentro casa, capisco se voi siete quegli invitati a nozze che ci vengono e dicono: oh, che noia l'altro matrimonio, che scatole, non so, forse è successo anche da voi parenti, no, a casa vostra, che noia l'altro battesimo, dai, qui famo del regalo, famo la vostra questione della gioia, poi hai portato i vestiti da stileria, stirate, noia, e tu li vedi in fondo alla chiesa, non sono così, oppure come quegli invitati, gli amici, sempre gli amici che a metà messa spariscono. Ci avete mai fatto caso? Ah, nessuno? Forse perché è da sto verso 15. A metà messa, io ti prendo, ti accolgo, eccetera, eccetera, tu ti piangi, ti giri avanti e non c'è più nessuno. Tutta la zona dei quali gli amici tutta fuori, a fai scherzi, ma fai scherzi, ma non c'entra a fai scherzi. Te ti perdi la messa per andare con piatto all'uscita di fuori. Ma quella amicizia, ma quella gioia, è partecipare alla gioia? Assolutamente no. Il Signore dice: aspettatemi. Aspettatemi a turno e non aspettatemi con un centralente dei cinesi. Aspettatemi come si aspetta lo sposo, coi fuochi d'artificio, con le luci. Non deve, sì, se torna lo sposo, non deve manco bussare la porta di casa. La deve trovare aperta, pronta, bella, luminosa, con la musica. Perché? Perché il Signore torna. Torna con la sposa, torna con l'amore. Seconda marcia, e vado veloce perché sennò chi entra al battesimo alla predica non ha più pranzo. Noi cristiani facciamo veramente acqua a tutte le parti. Veramente. Siamo un colabrodo da questo punto di vista. Pietro è l'icona, grazie Pietro, che grazie Papa che sei così uomo, grazie Francesco che sei così uomo, perché serve un uomo che fa le figuracce, perché sennò io mi butto dal passetto. Signore, basta, perché dici per noi o per tutti? Per dire noi veramente se riuscissimo un attimo, no? E il Signore gli risponde, tradotto in mozambitese stretto: se la gente non lo sapesse di sta roba, io do due schiaffi e buonanotte, come quel tipo cretino della pubblicità delle Filippine, dell'Indonesia. Ha fatto questo e il prezzo, no? 2 euro al giorno. Se poi non è etico, non la prendete con me. E con chi me la devo prendere? Se ti è datore del lavoro? Con chi me la devo prendere se ti schiavizzi le persone? Ma se non è etico, dite questa è la legge del mercato. Con chi me la prendo? Con il mercato? Ma con chi me la prendo? Schiavi! Se ti è datore del lavoro, con chi me la devo prendere se le robe non è etiche? Chiusa parentesi, dopo mi scalo, faccio una problema. No? Se uno non le sapesse queste robe, prendi tu schiaffi e via. Ma siccome voi le sapete, io ti gonfio come ciambotto, non sapitese stretto, se te non lo fai. Siamo noi cristiani che fanno acqua da tutte le parti, veramente. Ma noi ci crediamo in questo amore. Noi ci crediamo che il tesoro è l'amore. O siamo come i pagani, che prima fa la casa e poi si sposa. Che cosa ne ci serve quando fa la casa? Fate borse che non impegno. Accumulate tesori dove la tigna e il tarlo non li consuma. Siamo noi che non ci crediamo nell'amore. Noi cristiani per primi. Famo acqua a tutte le parti, il prete in primis, perché il prete è sempre per primo. Il prete in primis non ci crede nell'amore. Siamo noi che di questo amore non ci facciamo il tesoro del nostro cuore. E dopo è chiaro che il fiolo delle medie è triste. Questo perché la società te lo impone e poi gli manca l'essenza, l'essenziale. E se nessuno glielo dice, quello sarà triste per sempre. È chiaro che i vecchietti della messa delle 6:30 di sera gli piace male. Perché? Perché pensano che la salute è la cosa principale e non sanno che invece è l'amore. È chiaro che una persona non si riempirà mai. Terza marcia e vado verso la fine, perché i ragazzi già ha gettato la spugna, sta a spulciare i libri di canti. Terza marcia, terzo passaggio. Quando tu incominci a credere nell'amore, perché io dovrei credere nell'amore? Perché dovrei fare un figlio? Perché dovrei credere in un fidanzato? Perché dovrei credere che il mio datore di lavoro non è quel delinquente che attaccherà il muro, ma è una persona normale? Perché dovrei avere fiducia nell'amore? Perché mi conviene? E no, questo non è amore. Perché quando succede così il Signore dice: l'amore passa, l'amore arriva. Che vuol dire? Vuol dire, tradotto, che il Signore prende noi come sposa. Si tira sul vestito da sposo e passa a servire noi. Balla nudo per me. Ama me, mi prende come unico recipiente d'amore. E questo è il miracolo del Vangelo di oggi, che il Signore passa a servirci come schiavo, anzi di più, come sposo, e di amarti, onorarti tutti i giorni della mia vita, la salute, la amarti. Vedete, e questo è il miracolo del cristianesimo, che il Signore passa a servirci. E noi siamo una vita, noi ci mettiamo una vita alla ricerca dell'amore, spendiamo tutta la nostra vita alla ricerca di questo amore. E nel cristianesimo, bellissimo, scopriamo che è l'amore che cerca qui. È l'amore che ci seduce. Alla mattina io mi alzo e prego il Signore di riuscire a sentire il suo amore. Perché? Perché ne sono stato sedotto. Perché lui mi ha incontrato, mi ha visto, mi ha preso, mi ha caricato sulla spalla, chi non ha ballato per me. E queste cose sono cose che non si dimenticano. Sono accadimenti, avvenimenti che ti cambiano la vita. La vita per sempre, ti fanno passare da donna una sposa la madre. Non è caso, eh? La sposa la madre, ti cambiano il codice genetico e ti rendono felice. Quando questa cosa diventa scontata, banale, dovuta, l'amore ci passa vicino e noi non abbiamo occhi per riconoscerlo. L'amore ci prende un braccio e noi lo scansiamo per paura. L'amore ci chiama ad aprirci e noi giriamo dentro le cassaforti, dentro come dentro le cassaforti, accumulate tesori, perché là dove il vostro tesoro è il vostro cuore, accumulate tesori bene, credete nell'amore, perché lì è l'unico posto dove uno ammucchia ben bene, accumula.